Iniziamo subito con la nostra serie di collegamenti andando a salutare il direttore Pietro Lo Monaco. Buon pomeriggio, direttore.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
È stata una settimana abbastanza particolare per la Fiorentina, caratterizzata da una serie di polemiche dopo la sconfitta con il Bologna. È chiaro che la situazione di classifica non può essere certamente incoraggiante e i tifosi della Fiorentina lo hanno fatto capire a chiare lettere dopo il KO di domenica scorsa contro la squadra di Motta.
Sì, effettivamente il rullino di marcia non è dei migliori, quindi quando le cose vanno così, evidentemente le polemiche e le cosiddette chiacchiere aumentano a dismisura, le analisi anche, perché, per come. Fatto sta che la Fiorentina effettivamente non sta... diciamo così, mantenendo fede a quelle che potevano essere le aspettative generali.
Ecco, se lei fosse il direttore sportivo della Fiorentina, come avrebbe, tra virgolette, gestito Commisso in alcune circostanze particolari? Mi riferisco anche alle dichiarazioni che ha fatto Commisso definendo porcherie il coro dei tifosi della Fiorentina fate ridere rivolto ai giocatori dopo la sconfitta con il Bologna. Lui l'ha definito porcherie e questo ha creato un certo disappunto, un certo appunto tra la tifoseria, perché si rischia di andare anche a muro contro muro.
Allora, non sono il direttore della Fiorentina, di conseguenza la Fiorentina ce l'ha i suoi dirigenti, sì, che tra l'altro devono anche in qualche modo pensare a gestire il modo di porsi del proprio presidente, perché tutto sommato, guardate, io tante cose che dice Commisso non sono assolutamente fuori da una logica, quando parla di bilanci, quando parla anche di rendere la società patrimonialmente appetibile, centro sportivo, eccetera eccetera. È chiaro che lui, quando si espone in un certo modo e usa una certa terminologia, evidentemente non c'entra il problema e non fa altro che aumentare di più le polemiche. Le cose, se da un punto di vista calcistico dal campo non vanno bene, io sono del parere che non è da vincenti cercare colpe altrui. Non ne hanno colpa né la stampa né la tifoseria.
A volte serve un po' di autocritica, serve a mettere anche qualche errore, si può sbagliare.
Ma assolutamente, anzi, ammettendo gli errori, certe volte stoppi anche tutte le critiche a divenire, no?
Certo.
Però, ripeto, voler difendere a tutti i costi un territorio, nella fattispecie quello del risultato sportivo, dove chiaramente le cose non stanno andando bene, non è il massimo della vita. Quindi io sono del parere che quando ci sono le polemiche, meno ci si esprime e meglio è, no? Le analisi serie vanno fatte passando attraverso la presa di coscienza del momento, di quelle che sono le situazioni. Però ripeto, attaccare questo, attaccare l'altro porta soltanto a un rinvigorirsi delle polemiche e quindi crei un alone di pessimismo attorno alla squadra e di clima non ideale. Questo, ripeto, certi discorsi si potevano tranquillamente evitare, perché il Commisso attacca la stampa risponde, e in questo contesto si inseriscono tutti i commenti di quelli che sono scontenti, e allora alla fine diventa tutto un focolaio
sì,
che porta negatività e non certamente positività.
Assolutamente. Ecco, vedendola dall'esterno e andando ad analizzare a mente fredda la campagna acquisti estiva, la maggior parte dei giocatori non hanno reso. È solo una questione di sfortuna oppure c'è stata magari una cattiva valutazione, c'è stato un eccessivo desiderio di puntare su delle scommesse?
Guarda, Io ricordo, Lorenzo, ricordo tantissimi anni fa, no? Quando cominciammo la costruzione dell'Udinese, io dicevo sempre al mio presidente, Gino Pozzo, che era un giovane, noi prendevamo tanti giocatori, tanti a parametro zero. Quando c'è stata la Bosman abbiamo rotto abbiamo cominciato a fare un modo di fare calcio che ancora oggi loro lo portano avanti. Io gli dicevo sempre, il problema non è prendere i buoni giocatori, perché i buoni giocatori bene o male ci sono dappertutto e si vedono. Il problema è la gestione. Una buona gestione fa sì che un buon giocatore diventi un ottimo giocatore, mentre una cattiva gestione fa sì che un buon giocatore possa diventare anche una cocuzza. Quindi il problema sta sempre, secondo me, nella gestione, perché è innegabile che i giocatori abbiano un loro valore, un loro modo di essere. Evidentemente non si sono trovati bene, evidentemente hanno sentito troppo il calcio italiano, perché non dimentichiamolo mai, che non è certamente il calcio più bello al mondo, ma è certamente il calcio più difficile. Quindi ci sono tanti giocatori che, pur essendo dei buoni giocatori, quando è il momento, davanti al nostro calcio perdono coscienza dei loro mezzi e non riescono a rendere nella maniera giusta.
Ecco, venendo invece al mercato di gennaio, come è stato gestito a suo parere il caso Amrabat con il Barcellona, che pare l'ultimo giorno si sia fatto avanti?
Guarda,
con...
io sono poi anche perché penso che il compito di un buon dirigente è quello di monitorare a 360 gradi quello che c'è in giro per il mondo, sì. Quindi i buoni giocatori ci sono dappertutto. Io ho delle regole, cioè ho sempre fatte mie delle regole, soprattutto due regole importanti: i giocatori vanno venduti quando sono richiesti, quando sono al massimo della loro, perché poi dopo diventa difficile tenerli, no? Io ricordo quando presi Maxi Lopez, dopo sei mesi, io l'ho presi 700.000 euro, dopo sei mesi ho avuto un'offerta del Wolfsburg di intorno ai 18 milioni di euro. Avevamo determinati discorsi, inaugurazione del centro sportivo, c'erano dei costi importanti, per me a quel punto era più importante garantirmi la salvezza e l'ho tenuto un altro anno. Bene, l'anno dopo Maxi Lopez ha fatto benino, ma non benissimo, e la quotazione, l'unica offerta che avevamo ricevuto era intorno agli 8-9 milioni di euro, quindi praticamente la metà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il giocatore va venduto quando è nel punto più alto della sua espressione.
Certo.
Dopo fai fatica anche a tenerlo.
Certo. Questo indipendentemente quindi dal Barcellona
un'offerta dal Barcellona, sì. Gli viene difficile pensare che deve stare ancora lì. E poi non è detto che alla sessione estiva del calcio mercato riesci a venderlo bene, eh?
Assolutamente. Il problema direttore è stato che il Barcellona ha offerto un prestito con diritto di riscatto, se magari ci fosse stata la possibilità.
Ma guarda, Lorenzo, ora si stanno buttando tutti quanti in questo tipo di operazione, perché uscire le società, guardate che oggi la crisi che noi guardiamo nel nostro calcio e abbiamo modo di toccare con mano è generale. Non è riferita soltanto al nostro calcio. Vedete, in Inghilterra hanno cominciato a fare delle indagini su società che si chiamano Manchester City. Quindi voglio dire, la crisi è generale, quindi andare a buttare subito tanti soldi, visto che ogni tanto il mercato se ne inventa uno, no? Una volta i pagamenti in Italia si potevano fare massimo nel triennio, sì. No? Poi dopo ci siamo inventati il prestito con riscatto obbligato, che da un punto di vista federale non esisteva proprio. Questo cosa consentiva? Che il pagamento invece di 3 anni tu lo potevi fare in 4 anni, ma non era supportato dalle normative federali, però è entrato in voga nel calcio. E fino a quando ora ci sono questi prestiti, così che in modo che il pagamento poi venga fatto in 4-5 anni? E si è allungato questo modo di fare del pagare, però alla fine, se hai la certezza della vendita del calciatore, il problema diventa relativo, no? prendere i soldi in 3 anni o prenderli in 4 anni penso che diventi una cosa così trascurabile. Ripeto, e poi la regola che uno deve avere, proprio perché deve essere in grado di proporre subito delle alternative, dei buoni giocatori, compra, vendi e pentiti, mai derogare. Quando c'è un movimento porti plusvalenza, termine che magari fa ormai è diventato, si è demonizzato questo termine, sì. Plusvalenza, perché le plusvalenze quando sono reali ben vengono, vuol dire che c'è benessere, vuol dire che c'è capacità, vuol dire che una società è forte e riesce a creare il giusto movimento per prosperare.
Certo. Ecco, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive al 348-7513-933. Visto che Biraghi a Firenze è spesso contestato, il direttore non ha un simil Vargas da proporci?
ma ci sono i buoni giocatori. Guarda, io penso che la Fiorentina, rispetto per quelli che operano, per l'amor di Dio, penso che abbiano monitorato quello che c'è in giro. E ripeto, in giro c'è. In Sud America c'è Bordisso, che dovrebbe sicuramente avere una padronanza del mercato sudamericano notevole, quindi ma ci sono i buoni giocatori, ma ripeto, non solo in Sud America, in tutto il mondo.
Certo. Juventus-Fiorentina domenica a Firenze, adesso lo spauracchio si chiama Vlahovic perché ha segnato questa doppietta con la Salernitana, sembra avviarsi verso una buona condizione, non che la doppietta con la Salernitana possa essere certamente il termometro della forma di un calciatore, però comunque magari è un po' in crescita.
Non è mai facile per un giocatore che ha fatto bene in un posto e se n'è andato come se n'è andato Vlahovic fare bene, diventa difficile perché lo stadio diciamo che sarà tutto tra virgolette contro di lui, quindi non sarà facile. Vlahovic è un buon giocatore, però ripeto, la Juve, anche se non si esprime dovutamente, è una squadra di tanti buoni giocatori, diciamo così, non eccezionali, non da Juve, però è una buona squadra, quindi non va rispettato, non temuto, solo Vlahovic, Chiesa.
Certo, ci sono giocatori che stanno ritrovando
la condizione. Un altro figlio della Viola, no?
Sì.
Cioè, quindi voglio dire, certamente è una bellissima partita, una partita che i fiorentini aspettano con grande
però quest'anno il campionato sembra poter riservare poche emozioni, poche soddisfazioni, quindi...
E vedrete che poi vincerà la Coppa Italia e magari questo servirà a tacitare un pochino tutto. La Fiorentina sta facendo un buon percorso in Coppa Italia, sta andando avanti in Conference, sono due manifestazioni, tra virgolette, in cui se la può giocare, e quindi se dovesse raggiungere uno di questi obiettivi avrebbe sicuramente dato un senso alla sua annata.
Perché per adesso in effetti le polemiche montano anche proprio per questa altalena dei risultati, queste delusioni che arrivano in campionato.
Vi faccio un esempio, sì. Il Napoli all'inizio di quest'anno era una polveriera, i commenti contro la proprietà erano feroci
però ecco, in quel caso il Napoli ha saputo sostituire i pezzi da 90,
ha avuto coraggio,
cosa che non ha saputo fare la Fiorentina, perché la Fiorentina ha sostituito Vlahovic con Cabral, tanto per fare un esempio, oppure Chiesa con Callejon l'anno scorso.
Lo so, hanno preferito magari puntare su un prodotto stagionato, ma un po' più finito, che poi alla fine una società come la Fiorentina, secondo me, è proprio l'ideale per andare a cercare dei talenti in giro e farli giocare. Per esempio il ragazzo che hanno, Bianco, faccio un esempio, ora mi permetto soltanto di dire ma chi si aspetta a non farlo giocare?
E infatti
aspettiamo che lo facciamo diventare fa le ragnatele cioè, non è un giovane, è un giovane bravo che ha qualità e può essere anche un buon patrimonio in ottica proprio nazionale.
Ma Italiano è un allenatore che lancia i giovani?
Ma guarda, bisogna anche incoraggiarlo. L'italiano è uno che fa giocare bene le sue squadre, che ne dicano e che si voglia sostenere, no? Quindi quando uno ha la cultura del gioco sicuramente non può guardare la carta d'identità, là ci vuole coraggio io ricordo tanti anni fa, io avevo preso un allenatore giovane a Udine, si chiama Zaccheroni, veniva dalla Serie B, che poi si è rivelato un grandissimo allenatore, era un grande maestro di calcio.
Assolutamente.
No? Bene. Anche lui si giocava l'esordio in Serie A, i primi anni della Serie A, voleva giocare sul prodotto finito, per far giocare i ragazzini era una spinta continua, i giovani. Io ricordo per due giocatori con cui io e lui ci confrontavamo spesso, e io continuavo sempre a dire che era impossibile, dovevano, e lui calma, no, uno era Pia e un altro era Jorgensen. Due ragazzi che avevo preso io, secondo me andava, poi quando li ha buttati dentro non sono più usciti. Sì. Quindi voglio dire, ci vuole anche la spinta. Io faccio un esempio, anche all'interno di un gestione gruppo, no? Io dico sempre ai giocatori, guardate che a parità di condizioni, gli dico agli anziani, fra virgolette, gioca sempre il giovane. Per una società gioca sempre il giovane. Quindi è un dogma, deve essere un dogma. Io faccio un esempio, Bonaventura, gran giocatore, un giocatore, ma se io devo fare una scelta, se sono costretto a fare una scelta, Bonaventura Bianco, ma sto parlando di Bonaventura a caso, attenzione,
sì, certo.
Portandolo come un esempio di un giocatore in là con gli altri. Faccio giocare sempre Bianco.
Eh beh, certo, devo guardare al futuro.
Che ne dicono gli allenatori?
Devo guardare al futuro, è vero, è vero.